Ben ritrovati a una nuova puntata di Book, il piacere di leggere libri vecchi e nuovi per crescere e imparare. In studio Alessandro Rinaldini. Oggi in regia con noi c'è l'amico Peter che ha...
Buongiorno a tutti.
Ecco, che ha appena lasciato andare un attimo la nostra sigla. La sigla che ricordiamo è la Kronos Quartet, La Beatitudine, ed è tratta da un grande film, di un grande regista, ed è La Grande Bellezza di Sorrentino. Ascoltiamo un attimo. Ecco, ritorniamo in studio, teniamo di sottofondo la nostra sigla e partiamo oggi, nella puntata di oggi, con una notizia di news, di novità per quanto riguarda il mercato dei libri. Nei primi 4 mesi del 2018 fino al 21 aprile si registra una crescita del più 0,4% nelle vendite a valore, escluso il circuito Amazon, nei canali trade, librerie e grande distribuzione e store online. E quanto si rileva dai dati Nielsen per l'Associazione Italiana Editori. Questi dati sono stati diffusi recentemente al Salone del Libro di Torino, che si è concluso il 14 maggio. Ma considerando anche il mercato di Amazon, le vendite a valore nel primo quadrimestre di libri potrebbero essere vicine a un più 1,5%, secondo le stime dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori. I lettori si confermano essere il 62% dei 14-75 anni in Italia. La prevalenza dei lettori per il mercato italiano, come noto, è di rilevanza femminile. Noi oggi partiamo, abbiamo una puntata molto intensa, racconteremo di tanti libri. Partiamo con un libro che recentemente è approdato in libreria, è L'ultima fatica di Javier Marías, lo scrittore spagnolo, autore fra l'altro di Domani nella battaglia, Pensa a me, Un cuore così bianco, Gli innamoramenti e Così a inizio il male. Per i tipi di Einaudi è arrivato appunto in libreria in questi giorni Berta Isla, ed è la sua ultima fatica. Berta Isla, leggiamo nella trama, ha sposato Thomas Nevinson nel maggio del 1974. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per anni, senza mai fare l'amore con lui, e dopo aver perso la verginità con un altro, in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui. Nulla che fosse davvero importante. Ma a Thomas qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto dirlo a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford, infatti, in uno stupido giorno, il caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza e quella della moglie per sempre. In questo nuovo romanzo, infatti, di Javier Marías, è la storia di un amore imperfetto come lo sono tutti, soprattutto di una donna, Berta Isla, di cui il titolo, che ha scelto di stare accanto a un uomo che può soltanto sperare di conoscere, ma che in fondo non si rivelerà mai per ciò che è realmente. È la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in un fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È la storia di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia. E questo è il nuovo libro di Javier Marías, Berta Isla, per Einaudi. Peter ci manda adesso un brano musicale, poi torniamo di nuovo in studio con Book, il piacere di leggere.
Ho cercato di capirti senza andare a fondo, ho provato ad incontrarti senza nemmeno farlo. Sul tuo volto cicatrici, lo immaginate come mie, sono le tue, ma in fondo erano di un altro. Ho tentato di seguirti con un grande salto, ho voluto fare in fretta fino a che non sbaglio. Sulle labbra ancora lividi di tutto quello che ho provato, dell'amore che ho perduto. Forse resta il segno. Portami via da te. Ho tuo sbadiglio, tutto quello che ho cercato dentro te si è spento, se soltanto chiedi amore, amore non ritorno. Ho evitato di fermarti nel tuo lungo viaggio, passaggio che non lascia più ferite, sono profonde anche le mie come le tue, ma intanto cerchi un altro taglio, portami via da me. Tutto quello che ho voluto non è andato perso, se davvero lo
E torniamo in studio con Book, il piacere di leggere. Questa canzone non a caso Peter l'ha inserita, perché è una canzone dedicata all'amore, e ricordiamo il libro che abbiamo appena appunto annunciato, L'ultima fatica di Javier Marías, Berta Isla. In fondo è una storia di amore, è una storia molto particolare, tutti noi forse frequentiamo e siamo con persone di cui fino all'ultimo giorno in realtà non conosceremo mai tutta la loro vita, e ci sarà forse sempre qualche piccolo segreto. Questo romanzo ne è una prova, è scritto molto molto bene, L'ultima fatica di Marías, che io consiglio per i tipi di Einaudi, Berta Isla. La nostra trasmissione comunque si fonda anche molto su quanto riguarda un po' le ricorrenze. La puntata precedente abbiamo parlato dell'anniversario di Aldo Moro, che arriva appunto il 9 maggio di una settimana fa. Quest'anno, il 2018, ricorrono vari anniversari, fra i più importanti quelli dedicati appunto al 1968. Il 68 è l'anno di Valle Giulia, del Maggio Francese, degli scontri della Convenzione Democratica di Chicago, delle Olimpiadi del Messico, bagnata dal sangue degli studenti uccisi a Piazza delle Tre Culture e segnata dalla protesta degli atleti neri. Ma in realtà cos'è stato davvero il 68? Dove è iniziato? Perché è scoppiato? Quali caratteri ha avuto? Vi è un legame poi fra la protesta degli studenti di Berkeley e quelli della Sorbona, o di Varsavia, o di Torino, o di Berlino, o di Tokyo? Questo è il filo del nostro ricordo, dedicato appunto al 1968. Ascoltiamo un contributo tecnico e poi torniamo in studio.
Gli anni 60, sia in Europa che in America, sono oggi ricordati come il decennio della protesta giovanile, che dalle università scende nelle strade. La miccia si accende proprio in America, dove alla metà degli anni 60 una nuova generazione di giovani impugna la bandiera della protesta. Si combatte per una società più giusta, a favore delle minoranze etniche, per i diritti delle donne e soprattutto per fermare la guerra in Vietnam. Queste immagini ci mostrano un'imponente marcia della pace tenutasi a New York nel 1967. Obiettivi simili animano i movimenti studenteschi in Europa. A Roma, in contemporanea con New York, nel 1967, universitari e avversari della guerra nel Vietnam assediano l'ambasciata americana. Comuni a tutti i contestatori, al di qua e al di là dell'oceano, sono anche le figure a cui ispirarsi. Tra queste, Martin Luther King, ucciso nel 1963, Malcolm X, assassinato nel 1965, e Che Guevara, morto nel 1967. In Europa, la Francia è la nazione in cui la protesta esplode con maggiore intensità. È il 1968 e con l'espressione di 68 ci si riferisce ancora oggi al clima di tutto il decennio. In quell'anno prende forma una vasta rivolta indirizzata al rinnovamento della società tradizionale contro il capitalismo e il consumismo. Il movimento dalle università si estende rapidamente a tutta la società in una potente rivolta collettiva contro lo Stato e la società in genere. Anche in Italia negli anni 60 studenti e operai generalmente ispirati dall'ideologia marxista sono protagonisti di movimenti di protesta. Gli obiettivi polemici degli studenti sono l'arretratezza del sistema educativo e il dominio del pensiero borghese. Mentre gli operai occupano le fabbriche per protestare contro le diseguaglianze sociali. Tra gli episodi più eclatanti, lo sciopero generale presso la Fiat e la battaglia di Valle Giulia a Roma, in cui polizia e universitari si scontrano nei pressi della facoltà di architettura, occupata, come molte altre in quel momento, dai giovani.
Ecco, quindi il 1968 è l'anno più esplosivo del dopoguerra, sono passati 50 anni. In tutto il mondo i giovani si rivoltano contro le istituzioni, a partire soprattutto dalle università. È una generazione che irrompe nella storia mentre la guerra del Vietnam giunge a un punto di svolta. I carri armati sovietici soffocano la primavera di Praga e negli Stati Uniti cadono assassinati Martin Luther King e Robert Kennedy. E noi, per capirne di più, segnaliamo appunto un libro sul 1968. Il titolo appunto è Il 68, cronaca e bilancio di un anno formidabile, Il Mulino Editore. Questo libro cerca di rispondere agli interrogativi che ancora si raccolgono attorno a quell'anno formidabile e caotico, analizzando il contesto storico, percorrendo gli avvenimenti, valutando le interpretazioni che se ne sono date. È un 68 raccontato nella sua dinamica mondiale e nella sua dimensione italiana, in un intreccio che crea il clima dell'epoca e cerca di spiegarne la natura, i caratteri e gli esiti. L'autore è Marcello Flores, che insegna storia comparata nella facoltà di lettere e filosofia all'Università di Siena. Con lui ha contribuito Alberto De Bernardi, che insegna storia contemporanea nella facoltà di lettere e filosofia all'Università di Bologna. Ricordiamo il titolo, Il 68, cronaca e bilancio di un anno formidabile, Il Mulino Editore. E adesso Peter ci manda un brano musicale, poi torniamo in studio ancora con Book, Il piacere di leggere.
Sole lamentele, ma io non voglio rimanere intrappolato. da fidanzati, uomini felici, uomini incastrati, ci risiamo, ma è quello che vogliamo. Cerchiamo donne super sexy e poi ci lamentiamo. Chiediamo fedeltà assoluta e non la promettiamo. Capisco se una donna si ribella al capitano, ma va bene, giochiamo ad armi pari, gli uomini e le donne sono uguali.
Ecco, Cesare Cremonini ci ha ricordato che gli uomini e le donne sono uguali in qualche maniera. Fa capo al 68, dove si cercava proprio di arrivare a questo punto che mi pare tuttora non ancora raggiunto.
Ecco. Esattamente, noi torniamo in studio, è sempre Book il piacere di leggere, e questa infatti canzone di Cremonini in realtà aveva dei riferimenti forti per quanto riguarda un'affermazione e comunque un senso di protesta che caratterizzarono appunto quegli anni. Noi abbiamo ricordato un libro per capirne di più, appunto del 1968. Book il piacere di leggere, segnaliamo anche un avvenimento che riguarda il Friuli Venezia Giulia in particolare, perché a Cimolais, in provincia di Pordenone, il premio letterario Lo sguardo dell'Aquila, che è raggiunto alla sua 7ª edizione e rientra all'interno del Festival dei Giovani delle Dolomiti, terrà la sua giornata di premiazione domenica 20 maggio appunto a Cimolais, capitale delle Dolomiti friulane, patrimonio dell'UNESCO. Il premio, che si svolge in sinergia con Pordenone Legge, quest'anno vedrà un ospite di eccezione con Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega 2017, autore del bestseller Le otto montagne. Ricordiamo che Cognetti è anche un autore di un'antologia e di altri scritti dedicati a New York e ai suoi scrittori. Bene, per quanto riguarda ancora una panoramica dei libri che vogliamo segnalare, noi vi facciamo ascoltare adesso il trailer di un film che uscì nel 2004, I giochi dei grandi, che è ripreso in realtà da un bellissimo racconto lungo di Andrea Dupuis, Noi non abitiamo più qui. Ascoltiamo un attimo questo trailer e poi parliamo dell'ultima fatica di Andrea Dupuis.
I protagonisti di 21 grammi e In The Cut nel film più caldo del Sundance Festival.
E se ti dicessi che tuo marito ci prova con mia moglie?
Anche l'adulterio ha una sua moralità, in fondo.
Acclamato dalla critica americana come uno dei migliori film dell'anno.
Ognuno di noi merita di essere felice, no? Vieni qua.
Mamma ha detto che ora vai via, che tu ami Edith e che ci vai a letto.
La candidata all'Oscar Naomi Watts. Mark Ruffalo, la candidata all'Oscar Laura Dern.
Sono solo i giochi dei grandi.
I giochi dei grandi, da aprile al cinema.
E questo era il trailer del 2004, quando uscì il film I giochi dei grandi, tratto dal racconto lungo di Andrea Dupuis, Non abitiamo più qui. Andrea Dupuis è arrivato adesso in libreria da poco per Mattioli Editori. In Italia ricordiamo che i suoi libri sono tutti editi da Mattioli Editori, una piccola casa editrice ma molto attiva in un settore che è quello della narrativa americana. Andrea Dupuis si è meritato un posto di tutto rispetto nella letteratura americana per l'eloquenza, la passione e la forza. Questa raccolta, il titolo è Un'ultima inutile serata, contiene 4 novelle o racconti lunghi e 2 short stories. La novella d'apertura, dal titolo Morti in mare, è ambientata in marina ed è la storia di 2 giovani ufficiali, uno nero e uno bianco, che si scoprono amici sullo sfondo del razzismo degli anni 60 in America. Mentre un altro racconto, Rose, uno dei suoi racconti più celebrati di Dupuis, con cui si chiude questa raccolta, è la storia di una donna che ammette la sua silenziosa complicità nella violenza del marito sui loro figli. In tutti i racconti di Dupuis, l'umano, lo spirito dell'uomo, trionfano su quelle che possono essere chiamate soltanto le forze delle tenebre. Sono personaggi fotografati al crepuscolo, i loro visi arrossati, che cercano di trattenere le lacrime e di trovare una luce interiore nella notte che sta arrivando. Du Bois è sicuramente uno dei maggiori scrittori americani, recentemente scomparso, la sua è stata una vita molto travagliata, resta paralizzato a seguito di un incidente stradale dove lui si ferma per soccorrere un automobilista e viene travolto da un'auto che sopraggiunge nel frattempo. Di lì la sua vita cambierà, si separerà, ma è in quel momento che lui riesce poi a esprimere il meglio di sé e dei suoi racconti, al pari di Carver e altri appunto autori americani degli ultimi anni. Ecco, un passaggio del suo ultimo libro, Un'ultima inutile serata, è questo. Nella mia vecchia Volvo una volta avevo aperto il finestrino per far entrare un po' d'aria fresca e, smaltita la stanchezza che provavo quando mi capitava di fare un'azione buona che non mi andava di fare, improvvisamente mi sentii felice che mi avesse chiamato. Una sensazione che mi sorprese e poi mi turbò, perché a 33 anni non dovrei più sorprendermi. Peter ci manda un altro brano musicale, torniamo poi con Book, Il piacere di leggere.
Prendi ora il più lungo respiro, punta gli occhi nei miei, ci parliamo da grandi davvero, se vuoi. C'è un dolore che ha un viaggio da fare, soffio, ma non può bastare, per ora resta qua con me. C'è una cura che è fatta di cos'è, e la fatica di un passo indietro per fare spazio a te. Vale una vita questo istante segreto che piega tutti e due, e silenzio fa un saluto e da una fa due. Perché tutto l'amore che prendi un giorno lo ridai, quel giorno si diventa grandi, o grandi non si è mai, tu vai. Tu hai chiesto, io do, siamo grandi o no? Tu corri, io sto. Se la vita lo chiede, siamo grandi o no? C'è un cammino che
scelta che domani farai. Ci parliamo da grandi stavolta, sei pronta allora vai se vuoi.
Ecco, abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti che ci ha proposto Ci parliamo da grandi.
Ed è un riferimento sicuramente a quello che abbiamo detto poco fa. Infatti ne abbiamo parlato di un film del 2004, I giochi dei grandi, che è tratto da un grande romanzo, da un grande racconto lungo di André Dubuis, Noi non abitiamo più qui, e abbiamo ricordato la sua ultima fatica di questo scrittore americano scomparso qualche anno fa. Il titolo è Un'ultima inutile serata. Dubuis lo paragoniamo e lo mettiamo a fianco a Carver e a Roth e a tanti altri scrittori americani. Ora Buchi, il piacere di leggere libri vecchi e nuovi per imparare a crescere, propone, come in ogni puntata, un classico della letteratura. Noi oggi abbiamo scelto un romanzo russo, un breve racconto, un breve romanzo russo di Pushkin, La figlia del capitano. Abbiamo varie edizioni recentemente in libreria, l'ultima edizione di Einaudi. È veramente un grande classico della letteratura russa, di cui vi faremo ascoltare fra po' un estratto, un passo di questo libro. Sostanzialmente La figlia del capitano, per chi non dovesse conoscerlo, racconta di un padre severo, un figlio ribelle, spedito a prestare il servizio militare all'avamposto di Belogorsk, un bandito, una giovane donna contesa. E sullo sfondo c'è una Russia che è attraversata dalla rivolta cosacca di Pugachev, tra duelli, scontri e prigionie. Alessandre Pushkin narra il contrastato amore, quindi, fra i due giovani, il nobile Griniev e la dolce Masa, che per coronare il loro sogno dovranno superare innumerevoli traversie. Una nuova prova letteraria di Pushkin, La figlia del capitano, che fonde magistralmente le vicende dei protagonisti con la storia, in un romanzo che si legge come un'antica fiaba russa. Ricordiamo che nella storia della Russia ci sono state varie rivolte che poi hanno portato a quella più nota, ovviamente, dell'ottobre del 1917, che è quella della rivoluzione russa. Questa in particolare, Pugachev arriva alla fine del 1700 ed è una delle tante rivolte che appunto hanno contraddistinto la storia russa, oltre a quella del 1805 e a quella ancora precedente della fine del 1600, sostanzialmente contro quello che era il potere di allora, viste delle classi lavoratrici veramente ridotte in una condizione di estrema povertà e miseria. Tanto basti considerare che le persone che lavoravano nelle campagne erano considerate dei veri e propri schiavi, quindi di proprietà dei padroni, diciamo, dei proprietari terrieri. Noi oggi proponiamo appunto La figlia del capitano. Sentiamone un estratto in questo intervento tecnico.
Correva l'anno 1773 nella Santa Russia e io, Piotr Andreich, raggiunto il 17° anno di età, partivo soldato.
Tieni da conto il tuo onore a Belogorsk.
E tu, Savievich, abbi cura del mio bambino.
Addio.
Il tempo non mi ispira fiducia.
Ma via, Savievich, è solo nevischio.
Non c'è più strada, non si vede nulla. È una vera tempesta.
Oh, mio, ci siamo perduti. Dove andremo?
Matiuska, vedo qualcosa muoversi laggiù.
È vero, sembra un uomo. Ehi, buon uomo, è là!
Sai dirci dov'è la strada?
No, ma posso seguire l'odore del fu.
Oh, guidaci, salva le nostre vite.
La solitaria locanda pareva un covo di briganti. Quando mi fui ripreso dal freddo, volli subito ringraziare il nostro salvatore donandogli un mio pellicciotto di lepre.
E Dio vi ricompensi, vostra signoria. Non dimenticherò mai i vostri favori.
Qualche tempo dopo raggiungevo l'avamposto di Belogorsk e non era certo la fortezza che mi aspettavo.
Il capitano non è in casa, ma fa lo stesso, Batiuska. Io sono sua moglie. Dov'è Masha?
Sono qui, Matiuska.
La figlia del capitano mi apparve come un fiore solitario in quel teremo dell'ultima frontiera. Dopo pochi giorni già mi battevo per lei in duello con un rivale, il tenente Svare.
Oh, Batiuska!
Vi prego, non parlate.
siete ferito.
Cara, buona Masha, ne sono felice se sarai tu a curarmi. Ma presto dovete tornare ai miei compiti di soldato.
Signore, il ribelle Pugachev ha sollevato contadini e cosacchi e sta marciando su di noi. La fortezza è in pericolo, dobbiamo difenderla.
Capitano, Pugachev è qui!
Sparate a mitraglia! Viva Pugachev! Il nuovo star di tutte le Russie! Viva!
Eccolo, Pugachev, il liberatore. Ma lo riconosco, è l'uomo che mi guidò nella tempesta di neve a cui donai il pellicciotto di lepre.
Ben trovato, Batiuska. Quando ero solo e perseguitato mi hai reso un servizio. Avrai salva la vita.
Ma io non sarò mai un difensore della tua.
Lo so, tuttavia ora sì. Vattene in pace.
Non posso. Il mio rivale Svabrin tiene qui prigioniera una fanciulla e io devo salvarla.
Se qualcuno dei miei sequestra fanciulle, bisogna impiccarlo subito. Andiamo.
Svabrin, traditore, allora è qui che ti nascondi.
Che cosa cercate?
Osi forse ingannarmi, fannullone? Dov'è la fanciulla?
Eccomi. Sono la figlia del capitano di Belogorsk. E come mio padre sono pronta a morire piuttosto che essere offesa da voi.
Sta attenta a quello che fai, colombella.
Io sono di sangue nobile, sono una tua nemica.
Piotr Andreevich, questo non me lo avevi detto.
Se tu l'avessi saputo, l'avresti messa a morte, come suo padre e sua madre, non è vero?
Eh sì, se si deve graziare, si grazia. Prenditi la tua bella, portala dove vuoi. E Dio vi conceda di vivere d'amore e d'accordo.
Non posso esprimere quello che provai accomiatandomi da quell'uomo. Un ribelle, un malfattore, per tutti un mostro spaventevole, tranne che per me.
E torniamo in studio con Book, il piacere di leggere. Abbiamo fatto ascoltarvi adesso un piccolo estratto della figlia di Capitano di Alexander Pushkin, edito l'ultima edizione di Einaudi, un tascabile molto comodo. E Pushkin naturalmente in questo racconto, che sembra quasi assomiglia a una fiaba, ricorda moltissimo quello che potrà essere successivamente Guerra e Pace e altri romanzi importanti russi. Vogliamo segnalarvi adesso, per chi è amante di seguire festival della letteratura o incontri dedicati alla letteratura mese per mese, nel mese di maggio noi abbiamo decine di incontri in tutta Italia che parlano appunto di libri. Partiamo da Ravenna e Lugo, ad esempio in Romagna, fino al 27 maggio Scrittura Festival, per andare invece in Puglia, a Tricase, a Lecce, dove dal 17 al 27 maggio abbiamo Armonia, narrazione in terra d'Otranto, dal 18 al 20 maggio a Urbino, nelle Marche, il Festival Urbino, la città del libro, il 22 maggio a Torino ci sarà la consegna del premio Calvino, il 24-27 maggio invece nel capoluogo campano, a Napoli, si terrà Napoli Città Libro, Salone del Libro e dell'Editoria. Dal 25 al 27 maggio a Pistoia, Dialoghi sull'Uomo, il Festival dell'Antropologia Contemporanea. Dal 30 maggio al 1 giugno il Festival Books Expo America, BEA. Dal 30 maggio al 3 giugno a Ronchiglione, Cubo Festival della Cultura. E infine dal 31 maggio al 3 giugno a Catania si terrà l'ottava edizione dell'Etna Comics. Peter ci manda un altro brano adesso musicale, poi torneremo con Book, il piacere di leggere.
Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Che vi fa l'inchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio, siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo saga. Siamo le riunioni qui nel retro di bottega. Siamo le figure dietro le figure. Siamo la vergogna che fingiamo di provare. Siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio. Siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la freddezza che non ha paura. Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura. Siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori. Siamo la risata dentro il tunnel degli orrori. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra.
Abbiamo ascoltato Ligabue che ci ha fatto capire dove è il sale della terra.
Ed è un collegamento anche a quanto abbiamo detto prima, perché c'è un passaggio che Ligabue cita appunto la figlia del capitano. E noi ne abbiamo appunto parlato, questo classico della letteratura mondiale, la figlia del capitano, Alexander Pushkin, Einaudi editore. Bene, adesso vogliamo parlare di un grande autore, di un grande scrittore francese che ai più, ai tutti direi, è conosciuto per quanto riguarda le avventure di un commissario. Di un commissario che la TV italiana qualche anno fa fece interpretare ad un grande attore, al bolognese Gino Cervi. Quindi ci riferiamo, sicuramente l'avrete già capito, al commissario Maigret, e l'autore è Georges Simenon. Noi per oggi non vogliamo parlarvi di tutti i gialli dove il protagonista è il commissario Maigret, anche se Simenon, prima del commissario Maigret, scrisse di alcuni racconti gialli dove ci fu un interprete, l'interprete era comunque il protagonista, era un commissario, ma non era ancora il commissario Maigret che arrivò poco dopo, arrivò alla fine, prima della, a cavallo fra le due guerre mondiali. Noi vogliamo parlarvi di Georges Simenon in realtà come grande romanziere. Simenon ha una grande produzione letteraria che da qualche anno, grazie ad Adelphi Editore, viene riproposta in Italia in una veste grafica molto comoda, dopo che Mondadori ne fece alcune pubblicazioni negli anni passati. Ecco, noi oggi vogliamo parlarvi dell'ultimo libro che Adelphi Editore ha mandato in libreria, ed è un libro di Georges Simenon, il titolo è Il fondo della bottiglia. È un romanzo che è stato scritto nel periodo americano di Georges Simenon, quindi non propone quelle atmosfere che sono invece care all'autore originario del Belgio, poi trasferitosi e vissuto praticamente tutta la vita in Francia, ma è uno dei tanti romanzi come Tre Camere a Manhattan, Il Rancio della Giumenca, eccetera, che è ambientato appunto nel periodo americano. È il primo però romanzo di Georges Simenon dove lui fa una postilla proprio nelle primissime pagine, perché accade molto di rado che Simenon segnali che i personaggi e gli eventi da lui narrati sono puramente immaginari e privi di qualsiasi riferimento a persone viventi o defunte. Ma perché lui fa questa postilla all'inizio del romanzo? Per capire come mai, infatti, in questo caso ne abbia sentito il bisogno di scrivere queste poche righe, occorre tornare al 1945, quando al fratello Christian, condannato a morte in contumacia per aver coadiuvato le SS tedesche in una spedizione punitiva che aveva fatto 27 vittime, Georges Simenon aveva consigliato di arruolarsi nella legione straniera. Un modo per scomparire, certo, e anche per riscattarsi, ma anche, cambiando cognome, per non compromettere lo scrittore ormai celebre con una parentela imbarazzante. «È colpa tua, lo hai ucciso tu», si sentì rinfacciare più volte dalla madre, allorché ai primi di gennaio del 1948 lo stesso Georges le comunicò la morte nel Tonchino, in Indocina, del figlio preferito, quindi del fratello. Nei mesi immediatamente successivi, quasi volesse espellere i propri fantasmi, Simenon scrisse due dei suoi romanzi più neri e potenti, La neve era sporca e Il fondo della bottiglia. In quest'ultimo, uno stimabile avvocato, che è riuscito, partendo dal basso, a conquistarsi un posto nella ristretta comunità dei notabili di Nogales, al confine fra gli Stati Uniti e il Messico, vede vacillare tutte le sue certezze quando gli compare davanti, evaso dal carcere in cui scontava una condanna per il tentato omicidio di un poliziotto, il fratello minore, quello debole, irresponsabile, sfortunato, eppure dotato di un inquietante potere di seduzione che gli chiede di aiutarlo a passare la frontiera. Nel piccolo mondo costituito dai ricchi proprietari di ranch, l'arrivo dell'estraneo scatena una sorta di psicodramma che culminerà in una vera e propria caccia all'uomo, mentre fra odio e amore, rancori e sensi di colpa, sbronze e scazzottate, si consuma la resa dei conti fra i due fratelli. Il libro è di Georges Simenon, Il fondo della bottiglia, ad Elfi Editore. Noi vogliamo però farvi ascoltare un breve passaggio di una lunga intervista che nel 1964 Georges Simenon concesse alla televisione italiana, ed è un passaggio molto significativo. E sentiamo di questa lunga intervista, questo breve passaggio, questa intervista a Georges Simenon, che qui è doppiato dall'attore Nando Gazzolo.
Ripeto spesso, perché ne sono convinto, una frase di Balzac. Un giorno un tale gli domandò: secondo lei, Balzac, cos'è un personaggio di romanzo? E Balzac rispose: è lei, sono io, è il primo che passa per la strada, ma è sempre uno che va fino al fondo di se stesso. E di solito nella vita non andiamo mai fino in fondo noi stessi, perché siamo gente evoluta, o perché siamo più o meno religiosi, perché abbiamo più o meno una certa morale, perché siamo timidi, eccetera, eccetera. Ma viene il momento, vero, in cui un avvenimento esterno, rompe queste barriere, per dire così. Ecco, prendiamo una guerra, per esempio, o un'occupazione. Prendiamo un bravo commesso di drogheria o un piccolo impiegato di banca che aveva una vita tranquilla con sua moglie e i suoi bambini e che non avrebbe mai commesso un reato né un atto di violenza. Ebbene, eccolo di colpo, con i nervi tesi da una guerra durissima, che si ritrova con l'occupazione in una città dove c'è gente che è in un certo senso nemica. Beh, gli capiterà probabilmente di compiere degli atti che non avrebbe mai e poi mai commesso.
E questo era appunto il brano di questa lunga intervista che Simenon concesse nel 64 alla televisione italiana, che comunque si può riferire forse anche al libro di cui vi abbiamo anticipato, Il fondo della bottiglia. In fondo ricompare anche qui una figura particolare, in questo caso era il fratello che era legato a Simenon, che aveva partecipato a un'operazione delle SS, e Simenon stesso, Georges Simenon, lo consiglia poi di andare nella legione straniera per rifarsi un'identità e una vita. Ho commesso un errore, devo ammetterlo, è stato doppiato in questo caso non dall'attore Nando Gazzolo, ma in realtà la voce era di Enrico Maria Salerno. Adesso Peter ci manda un brano musicale e poi torniamo in studio, Buchi Piacere di Leggere, riassumiamo i titoli dei libri che vi abbiamo presentato oggi.
Confonderanno le stagioni, guardami negli occhi che si incrociano coi tuoi, stiamo insieme, offrimi da bere, pensa quanta gente che è passata già di qui, quanti tradimenti e matrimoni, pensa quante volte sembra proprio che non va, e poi cambia tutto in poche ore, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare, non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima.
bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Quando sarai lì a fare ginnastica, mentre fuori c'è quel tempo grigio, nelle cuffie il ritmo di una musica che ti porta in qualche posto figo, tutti quanti presi da qualcosa di importante che non è importante per niente, siamo indaffarati a cancellare le impronte della nostra vita precedente, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare, non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima, è finita di già, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che brucia ancora, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Promesse che hai dimenticato, poi te lo dico, non ti preoccupare, in questa avventura siamo tutti marinai, non c'è vento che potrà ingannare, dentro a quel bicchiere di tequila che berrai, quando avrai qualcosa a cui brindare, mettici una goccia delle lacrime che noi mescolammo in fondo al nostro amore, e non è scritto da nessuna parte che io e te avremmo avuto vita regolare, non è mica vero che tristezza ed allegria sono distribuite in modo uguale. È un'estate bellissima che ricomincerà, una moto che parte, una sonda su Marte, un ricordo che mi emoziona, perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita.
Ecco, Jovanotti ci ha fatto capire che è il momento di pieno di vita.
Non solo il momento è pieno di vita, sì. Ma Jovanotti dice una frase molto interessante: estate è bellissima e l'estate sarà ancora più bella se ognuno di voi si porterà con sé in vacanza un libro, o meglio ancora, uno o più libri da leggere. D'accordo. Noi nel nostro piccolo, infatti, ogni giovedì con Book il piacere di leggere e nelle repliche che andranno messe in onda in una programmazione che vi faremo sapere al più presto, segnaliamo infatti dei libri nuovi e vecchi, infatti Book il piacere di leggere, libri vecchi nuovi per imparare e crescere. Noi adesso vogliamo infatti ricordarvi in chiusura di questa trasmissione i libri che vi abbiamo presentato oggi nell'ordine in cui sono stati appunto proposti a voi radioascoltatori. E sta praticamente il primo libro è stato Berta Isla di Javier Marias, Einaudi Editore, la sua ultima fatica. Poi vi abbiamo presentato il libro Il 68 di Flores e De Bernardi, cronache e bilancio di un anno formidabile, Il Mulino Editore, un libro per capire di più della profonda trasformazione che ha segnato in tutta la società, direi mondiale, il 1968, ovviamente il libro è riferito molto a quello che avvenne in Italia. Poi abbiamo parlato dell'ultima fatica dello scrittore americano André Dubus, Un'ultima inutile serata, Mattioli Editore, un grande scrittore di grandi racconti e di short stories americano che merita veramente di essere nella vostra biblioteca. Infine abbiamo presentato anche un classico, e lo faremo tutte le volte che andremo appunto in onda, il classico di oggi è La figlia del capitano, del russo Alexander Pushkin, nell'edizione Einaudi, di cui vi abbiamo fatto ascoltare anche un piccolo frame, un piccolo contributo tecnico. E per ultimo, ma ovviamente non ultimo, abbiamo parlato del grande Georges Simenon con il suo romanzo Il fondo della bottiglia, un romanzo del periodo americano, Adelphi Editore. Una storia che Simenon ha scritto anche con un profondo riferimento alla propria vita personale. Bene, noi adesso sulle note della sigla, della nostra sigla, della musica Cronos Quartet, La beatitudine, che è del film La grande bellezza, chiudiamo questa puntata di Book, il piacere di leggere, e torneremo in diretta ogni giovedì, quindi giovedì prossimo, e repliche andranno in onda nella programmazione di Radio Palazzo Carli. Vi saluta Alessandro Rinaldini e
Peter, ciao a tutti.